allora direi che possiamo cominciare. Bella a tutti e tutte. E, come immagino saprete, abbiamo qua Francesco di Edizioni del Frisco, che è stato l'invito che ci abbiamo tenuto a fare, diciamo, per la giornata di oggi, cercando di imbastire un po' questo incontro che speriamo diventi poi un po' anche una chiacchiera collettiva, un confronto, come già avviene spesso in situazioni di analoga questa, per parlare un po' appunto del senso di quello che stavamo facendo, nel senso che ha definirsi indipendenti in panorama editoriale, culturale, indipendente come quello di oggi. Quindi quale può essere il senso, diciamo, di continuare a prendersi spazi, tempi, supporti, stampati o meno, per continuare ad esistere, e in che forme esistere all'interno di questi supporti che scegliamo di adottare. Ci tenevamo soprattutto a fare quattro chiacchiere sull'argomento perché siamo in un momento paradossalmente in realtà abbastanza florido di incontri, di festival in Italia. La scena, diciamo, è abbastanza attiva, e anche se spesso, diciamo, che alcuni di questi festival, alcune di queste situazioni sono ospitate all'interno di contesti che poi alla lunga non hanno poi a che fare così tanto con un panorama, con un ambiente cosiddetto indipendente, libero, autogestito. Quindi l'argomento che all'interno di uno spazio come questo, che poi è uno spazio occupato, uno spazio politico che sceglie di bastire una giornata come questa, due giorni questi, per, diciamo, dare senso al mondo dell'autoproduzione, non tanto come ripiego, ma come punto di forza, dal momento in cui essere indipendenti ti mette nella prospettiva di definire i nostri spazi tempo in cui abbiamo la libertà di fare quello che vogliamo fare, di stampare quello che vogliamo stampare, di scrivere, di disegnare. E ci sembrava fondamentale prenderci un momento per riflettere anche su quello che ci circonda, appunto, come dicevo, perché poi, come spesso avviene, poi Francesco sicuramente questo lo racconterà meglio, diciamo che spesso poi contesti paralleli esterni al mondo dell'underground, diciamo, hanno bisogno di nutrirsi di quella che è la produzione di alcune sottoculture, di alcuni movimenti, diciamo, per imprendizzarlo, per muovere del dibattito. Quindi perché parlare di essere indipendenti oggi all'interno di un contesto come questo? Perché?
Ottima domanda.
Okay. Intanto grazie di essere qua, Francesco.
Ok, allora, intanto, vabbè, prima cosa, ovviamente, dovuto un ringraziamento a Filippo, ma in generale al grande tutto festival, allo spazio che ha creato su questa bella festa, doveroso e non scontato, anche se, come diceva Filippo, insomma, gli appuntamenti market, diciamo, che riguardano la cosiddetta editoria indipendente sono molti in Italia, di vario genere, insomma, senza addentrarsi troppo sulle varie differenze che ci sono, però possiamo dire abbastanza tranquillamente che il contesto, come era detto prima, è abbastanza florido, diciamo, il momento non è male, ne abbiamo visti di peggiori nonostante i tempi da cui proveniamo. Prima di iniziare, anche io volevo proprio una parola, giusto per ricordo, insomma, doveroso anche dal punto di vista proprio personale, a Matteo Guarnaccia, che ho scoperto che è dovuto mancare questa mattina. Molto banalmente, io penso che se non avessi incontrato, conosciuto negli anni Guarnaccia, io non sarei qui proprio a parlare di sta roba, non avrei studiato queste cose, non mi sarei appassionato, e quindi, insomma, mi sembra il minimo un secondo di ricordo a questa figura, che per quanto mi riguarda è stata una delle prime che ha avuto proprio il tema della divulgazione come centrale in quello che faceva, cioè cercare non solo di appassionarsi, di fare, ma anche di far conoscere, cioè di uscire dal ristretto, no? Autoprodotto, ma far conoscere quelle che erano le potenzialità, la bellezza, la storia, le teorie che ci potevano stare dietro, insomma, tutto questo, almeno per quanto mi riguarda, c'è ancora oggi a distanza ormai di 20 anni, proprio perché a un certo punto c'è stato questo incrocio con Matteo. Chiusa la parentesi personale, come diceva Filippo, il tema di questo incontro, che non sarà lunghissimo, quindi tranquilli, non vi ammazzerò con una lezione o quello che sarà, è il senso del termine indipendente nel 2022, cioè cosa si può attribuire a questa parola nel 2022, che senso ha oggi parlare di indipendente? Ha ancora senso? Se sì, perché? Non ho la pretesa ovviamente di dare delle risposte, anche perché credo che sia un tema molto scivoloso, molto ambiguo, e forse proprio per sua natura non ha una risposta oggettiva a cui tutti diamo seguito, ma è più un'esperienza personale, eccetera, eccetera. Quindi non ho intenzione di darvi delle risposte, soprattutto penso che sia importante però farsi queste domande. Penso sia proprio importante che nel 2022 ci si chieda ancora oggi cosa significa essere indipendenti nei vari contesti. Quindi io parlerò di editoria, quindi fanzine, riviste, eccetera, eccetera, cercando di fare brevemente un po' un excursus storico, non tanto per più palle, no? Con il 97, il 77, eccetera, eccetera, quanto per cercare di mettere a fuoco per quanto possibile alcune tendenze, alcune caratteristiche, alcuni aspetti che più o meno storicamente si possono individuare quando si parla di editoria indipendente. Per aiutarmi ho preparato qualche slide che si vedrà il giusto, però insomma avete un sacco di fantasia, di immaginazione e di creatività, quindi quello che non vedete ve lo immaginerete e andrà bene lo stesso, non ci sarà nessun tipo di problema. 2 minuti proprio al volo per spiegare un attimino a chi è che parla, ma chi è questo qua che è venuto a parlarci di sta roba astrusa. Io sono Francesco Ciapone, dirigo la casa editrice Edizioni del Frisco, che è una piccolissima entità editoriale che si muove nel crinale fra il mondo, diciamo, ufficiale, quindi una casa editrice amministrativamente, legalmente reale, e invece tutto un sottobosco di autopubblicazioni, di circuiti che si muove invece totalmente in maniera libera, diciamola così, da quelle che sono poi le regole che tutti conosciamo del mercato. E ho il banchetto, quindi vado abbastanza veloce, non mi sto a dilungare su quella che è la storia della casa editrice, chi vuole poi dopo ne possiamo parlare. Questo è un po' brevemente un po' quello che è l'appuntamento di oggi, quindi vado abbastanza veloce. L'idea importante secondo me è trovare appunto quello che dicevo prima, cercare di individuare quelle che possono essere delle caratteristiche teorico-pratiche che in generale possiamo individuare quando parliamo di un prodotto indipendente, ok? Sia storicamente sia soprattutto quello che ci interessa andare a vedere quello che è oggi, quindi storicamente vuol dire più o meno dagli anni 30, senza entrare troppo nella parte storica che altrimenti diventa un'altra cosa, fino a quello che è il nostro contemporaneo, quindi il mondo che noi viviamo tutti i giorni e che vede soprattutto sul digitale, su internet, su certi tipi di ambienti e ahimè piattaforme il nostro brodo in cui sguazziamo tutti i giorni. E una volta evidenziate queste caratteristiche, cercare di domandarsi se ci sono delle linee di continuità, quindi se siamo ancora coerenti con questo tipo di approccio, o se invece oggi ci sono delle differenze, se sì quali, e sostanzialmente discuterne insieme. La cosa che mi interesserebbe, comunque che vi chiedo, perché non vorrei fosse una roba troppo formale, insomma, è di non trasformare questa mezz'oretta, 40 minuti, quanto sarà, in un bla bla diritto, ma intervenire, alzate le mani, interrompete, tirate in una panca, insomma, non mi lasciate solo. Wow, ho portato una moglie, almeno proprio solo non sono, però cercate di costruire insieme a me questo tempo, più che altro partecipando proprio attivamente, perché poi lo spirito è questo, non io che ho delle risposte, come vi dicevo prima, ma io che pongo delle domande e insieme cerchiamo di darci un merito. Quindi vedremo un attimino quello che è la controcultura, quella che è un po' il mondo, soprattutto dal punto di vista storico delle fanzine, quindi le declinazioni delle fanzine stesse nel mondo del punk, il passaggio molto dibattuto per chi studia questo tipo di editoria fra il concetto storico di editoria indipendente, prima Filippo già in due minuti ha detto indipendente, underground, alternativa, autoprodotta, autogestita, per alcuni sono tutti sinonimi, per altri invece no, che tipo di riempimento usiamo per questi contenitori, o semplicemente vanno buttati lì e trovate altre parole perché oggi non vanno più bene. E poi arriviamo in fondo con appunto il tema del magazine indipendente. Oggi ci sono tutta questa sorta di rivoluzione, di rinascita dei cosiddetti magazine indipendenti, che hanno caratteristiche che con il classico modo di definire indipendente, quello storico, diciamo, dove c'era più la parte politico, sociale, impegnata, eccetera, eccetera, hanno veramente molto poco a che vedere. Oggi si parla di magazine indipendenti, ne vedremo alcuni, comunque ce li immagineremo, e rispetto a quello che noi concepiamo come editoria indipendente in senso storico, veramente siamo a distanti anni luce. Quindi da lì la domanda è: quindi indipendente oggi cos'è? E questo è un po' il tema e il punto in cui arriveremo in fondo. La prima cosa sicuramente che va quindi rimessa un attimo a fuoco, cercando di rifarsi da una parte, perché capite che si tratta di un mondo infinito, di un universo popolato da personalità, da riviste, da storie, da esperienze disparate, differenti, a volte anche opposte le une dalle altre. Quindi cerchiamo di rifarci, di darci un attimo, no? Dei punti cardinali, un po' di punti di riferimento. Quindi per partire direi, io mi sono rifatto con dalla Treccani, quindi cos'è la controcultura, ok? Partendo da uno di questi milioni di termini che si possono utilizzare. La controcultura per la Treccani dice essere l'insieme delle manifestazioni culturali di opposizione ideologica, detta anche cultura alternativa, inizialmente proprie di gruppi emarginati, generalmente giovanili, sviluppatisi a partire dagli anni 60 del Novecento, eccetera eccetera eccetera. Per non dilungarsi troppo, ho evidenziato quelli che secondo me sono un po' le caratteristiche tipiche più importanti, no? Della definizione. Quindi il fatto che si tratti innanzitutto di manifestazioni culturali di opposizione, cioè non si tratta di andare semplicemente in un posto, sfasciare tutto e per questo sono alternativo, no? Ci deve essere sempre e comunque un sottostrato che rimanda a qualche espressione culturale. La parola cultura deve essere comunque presente nel modo in cui si vuole, ma deve essere parte integrante di una manifestazione, come dice la definizione, di opposizione. Quindi devo portare un qualcosa di idea, di progetto, di visione, non devo semplicemente dimostrare la mia opposizione, almeno questo è il mio punto di vista. Generalmente giovanili, perché storicamente la controcultura e le culture alternative appartengono soprattutto alla fascia più giovane della società, quella per mille motivi più da un lato schiacciata, dal lato più vitale, e quindi l'unica o comunque una delle poche che spesso ha la capacità, la forza o se volete la disperazione anche, no? Di alzare le mani e dire no, questa cosa io no. È in opposizione a una cultura ufficiale, perché ovviamente se si parla di controcultura vuol dire che ci opponiamo a un qualcosa che è ufficiale. Negli anni 60, quando tutto era molto più semplice, semplificato, chiaro, dove non c'erano le sfumature, no? Il famoso ibridazione del mondo contemporaneo, lì c'erano i blocchi, c'erano le opposizioni, c'era il potere, il sistema, dagli al sistema, no? Che tutto sembrava perlomeno a prima vista molto più schematico. La controcultura si opponeva alla cultura mainstream, molto semplice a prima vista, no? Quindi non è che ci fossero molti altri ambiti di manovra, o stavi da una parte o stavi da un'altra. Questo è un po' il motivo degli anni 60 e 70 che in Italia conosciamo bene. Si muove la controcultura attraverso e in un autonomo circuito comunicativo. Quindi un altro aspetto importante che rivedremo poi nei vari esempi è il fatto che si senta un'esigenza non solo di creare contenuti e prodotti alternativi, ma proprio di strutturare anche le modalità di distribuzione di questi contenuti, perché anche in questo caso le modalità distributive, chiamiamole mainstream, ok, semplifichiamo a per capirci, non ci piacciono semplicemente, cioè non ci vanno bene, non ci piace come viene distribuita l'editoria in Italia, non ci piace come viene gestita la mole di produzione editoriale, e quindi pensiamo, ci cervelliamo per inventarne una, non per forza in opposizione, ma comunque alternativa. Okay? Il punto di partenza, quando si parla di qualsiasi esempio, manifestazione di editoria e in generale di produzioni alternative, indipendenti, eccetera, 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 a mio avviso è una cosa di questo tipo, che forse voi non vedete, ma comunque la constatazione che l'essere umano, a qualsiasi declinazione storica, geografica, di censo, di genere, quello che vi pare, ha un punto in comune, cioè quello di avere un'esigenza istintiva, naturale, primordiale, viene da dire, di condividere, di esprimersi e di condividere. Quindi io ho bisogno anche inconsciamente di esprimere quelle che sono le mie idee, i miei punti di vista, e di condividere con altre persone. Questo è il punto di partenza, da cui poi nasce tutto quella che è la comunicazione, i mezzi di comunicazione alternativi, non solo l'editoria. Ci possono essere radio libere, ci può essere il cinema indipendente, ci può essere la musica indipendente, quello che volete, parte dal fatto che tutti noi abbiamo un'esigenza innata di doversi esprimere, di dover condividere con altri. Quindi da qui nasce forse uno dei primi fenomeni, senz'altro a mio avviso forse quello più importante, più longevo, più anche numericamente cospicuo, che è quello dei fanzine, che più o meno tutti conoscete, no? Se parlo di fanzine tutti voi sapete di cosa parlo, vero? Ok, no, lo faccio perché a scuola lo chiedo e nessuno mi dice mai che lo sa. Quindi qui sapevo che la risposta era opposta, una volta la voglio godere questa cosa che si sa tutti cos'è un'azienda. Quindi partendo da questo punto cerchiamo di darci un'idea anche di quello che è il concetto di fanzine, perché tutti sappiamo cos'è una fanzine, però poi ognuno se dovessi mettervi alle strette uno per uno in un angolo e di darmi una definizione, scrivimela di fanzine. Parte un gioco che va veramente al massacro, il delirio assoluto, e è giusto così, perché la fanzine, io spesso in aula faccio l'esempio del fumo, no? Cioè, cercare di definire la fanzine è come cercare di acchiappare il fumo, non lo puoi fare, cioè, toglietelo dalla testa, evita anche di provarci, o perlomeno sappi che è un esercizio che può servire, ma non è quello. La fanzine nasce proprio come mezzo espressivo che si basa sulla completa, totale, estrema libertà, ok? E quindi, anche paradossalmente, una volta che individuiamo una definizione che a tutti noi va bene di fanzine, sicuramente arriva uno laggiù che ci dice no, io ho fatto questa e è una fanzine e non ci entra nulla con quello che avete definito voi. Quindi io cerco di definire macro categorie, macro caratteristiche, pur sapendo benissimo che le fanzine sono nate proprio per non essere identificate, ok? Quindi, cercando di dargli delle caratteristiche, le fanzine possono definirsi dei prodotti autopubblicati o pubblicati da piccoli editori indipendenti o da collettivi che hanno una caratteristica, come dicevo prima, estremamente semplice e estremamente anche complessa, se volete. Cioè il fatto che chi le realizza ha il completo controllo totale su tutto il processo, ok? Quindi si usano un po' di termini fighi da management, però il processo effettivamente è dall'idea a il foglio di carta spillato, quello che è il prodotto finale. Tutto quello che ne sta in mezzo lo gestisco io, lo decido io, lo cambio, lo aggiusto, lo rimodifico, lo strappo, faccio quello che voglio io e solo io, ok? Questa è la fanzina, ok? A prescindere dal linguaggio che si usi, fumetto, foto, mix, collage, la fanzine ha questo aspetto qui, che è un po' la libertà che dicevo prima. Non hanno quasi sempre obiettivi prettamente commerciali, quindi la fanzine o storicamente il baratto, si scalda l'azienda, io ti do la tua, tu mi dai la mia, io ti do l'azienda e mi dai il vinile, che la fanzine è figa però. O altrimenti chiaramente cerco di coprire le spese, no? Molto banalmente, ma non ho mai l'idea di fare una zin perché almeno divento chissà chi, costruisco la mia fama perché sono un fanzinaro numero uno. Non è questo, ovviamente. Storicamente le fanzin si caratterizzano anche per il fatto che si rivolgano a un pubblico di nicchia, quindi no? A un settore molto specifico, a un interesse, a un tema, ad un ambito artistico, ad un linguaggio, mettete quello che volete, però si riferiscono sempre ad un settore ben preciso, ben delimitato di persone. È un veicolo di idee, un'espressione artistica, eccetera, 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 abbastanza poi il resto abbastanza banale. Quindi, se vogliamo fare, ripeto, vado velocissimo perché niente di complicato, però storicamente chi studia le fanzine molte volte ha il problema di dire ma chi è il primo che ha fatto una fanzine? Bella domanda, la risposta anche qui la lascio a chi vuole, però spesso da qualche parte così dice bisogna rifarsi, quindi molto spesso anche in maniera un po' provocatoria anche in aula io tiro fuori questa cosa che il primo fanzinaro è Martin Lutero, okay? Quindi poi vedo tutti che ridano, quello che prende per stupido, quello il professore si è fatto le cane, però da qualche parte bisogna iniziare e quindi dico il primo fanzinare Lutero che si è messo lì, ha attaccato questo benedetto foglio, queste 95 tesi sulla Chiesa nel 1517 e perché? Ovviamente ripeto, è una provocazione, nessuno si immagina Lutero con la sportina serigrafata, fricchettone, spillini, eccetera, eccetera. È una provocazione che però si basa su alcuni concetti che abbiamo già visto. Aveva idea di diventare famoso per queste sue 95 tesi? No. Voleva farci soldi? No. Ha seguito le regole della tipografia a suo tempo mainstream per costruire un prodotto editoriale di successo? No. Ha parlato di un tema che lui aveva bisogno dallo stomaco, non dalla testa, di esprimere, di tirar fuori in maniera del tutto disinteressata in termini economici? Sì, quindi diciamo che alcune caratteristiche che avevamo prima messo a fuoco ritornano e quindi da qualche parte dicevo dobbiamo rifarsi, partiamo da Lutero, altri partono da Thomas Paine che 200 anni dopo parte con il suo libro Common Sense che diciamo, soprattutto da un punto di vista di prodotto si assomiglia un po' a quello di Lutero, però diciamo serve solo come strumento per iniziare. Quando si parla di fanzine vere e proprie, inizio 900, fine 800, quando una serie di tipografi amatoriali americani, per diletto, oltre a lavorare in tipografia, iniziano a produrre tutta una serie di prodottini a stampa, per piacere, che scambiano con gli altri tipografi. Quindi nascono queste prime associazioni, di cui la NAPA è una delle più importanti, ancora oggi attiva, NAPA è National Amateur Press Association, che sostanzialmente vede questi stampatori professionisti che utilizzano materiali che hanno per anche divertimento, non solo per lavoro, quindi ritorna, no? Il disinteresse economico, il piacere, il circuito, la creazione di connessioni tra persone, eccetera, eccetera, questi gli aspetti che abbiamo visto e che rivedremo. Quello che si può definire uno switch, diciamo, uno strappo in avanti, un cambio di paradigma, avviene in maniera del tutto, tra virgolette, casuale, quando negli anni 20, in piena esplosione della letteratura di fantascienza, un personaggio che ora non vedete, ma che vi invita ad andare a approfondire, che era completamente fuori di testa, che è Hugo Gernsback, editore fissato con fantascienza e non so, chiamiamola tecnologia, anche se ad esempio la tecnologia si rifaceva soprattutto a circuiti elettrici, né, che si parlava di metaverso, ecco, per capirsi, fa un passaggio. Qual è questo passaggio? Che a prima vista può sembrare estremamente stupido, ma che è un po' il via libera, liberi tutti. In una delle sue riviste, forse la più importante, che è Amazing Stories, una rivista di fantascienza, ospitava, come suol ancora oggi, le lettere alla redazione, cioè i lettori scrivevano, no, semplicemente alla redazione chiedendo, come dire, come sono fatti gli alieni, perché sono verdi, perché sono rossi, quella c'ha le orecchie, quella, come è fatta l'astronave, e si scambiavano opinioni, discussioni su questi temi. Normale, niente di particolare. Cosa fa lui? Cosa che oggi, se lo fate, penso scatti la prigione per motivi di privacy. Lui pubblica non più solo la lettera con il nome e cognome dell'autore, ma pubblica anche i recapiti postali di chi ha mandato la lettera. Ok? Quindi proprio apre totalmente, trasparente. Cosa succede? Succede che nasce la fanzine così come la conosciamo oggi, cioè io, che sono flippato con l'alieno e che scrivo da mesi alla rivista per parlare di alieni, di erbiciati, orecchi, alti, cosa faccio? Non scriverò più alla rivista, ma scriverò a chi ha parlato e ha mandato la lettera sugli alieni. Non so se ci siamo capiti, no? Quindi cosa succede? Nascono quelle che oggi sono le mailing list, che sono i miei utenti, diciamo, il target, quelli a cui io spedisco le mie letterine, non a caso si chiamano letterzine in questo periodo, no? Non si parla ancora di fanzine, però la fanzine non esiste, non è mai stata nemmeno menzionata e scritta né pensata. Si parla di letterzine, cioè magazine fatte a forma di lettere che girano in questi piccoli circuiti di appassionati che autoproducono senza voler fare soldi, solo per il gusto di esprimersi e condividere. Boh, più o meno siamo sempre lì. Tutto chiaro? Ci siamo? Tu parli, eh? O no? Siamo? Vado? Quando primo che vedo che casca, mi fermo, ragazzi. Quindi appoggiatevi, fatevi forza. Ora, non lo vedete, però casomai poi giro, per chi fosse interessato, giro a Filippo le slide, almeno se qualcuno le vuole, ci sono anche dei link, insomma, in questo caso non si vede, quindi immaginazione o modalità on. The Comet, prima zin vera e propria come la conosciamo oggi, del 1930, sempre mondo fantascienza, sono 10 pagine, 5 stilate con una graffetta, neanche l'hanno spillata, una roba tristissima, per vederla tipo mio figliolo di 9 anni poteva fare meglio, una roba veramente basica, testo, 2 disegnacci brutti e 20, mi sembra 22 copie, una roba veramente super d'elite, che parlano di fantascienza. Ancora nessuno parla di fanzine, siamo sempre su, che ne so, lettere o cose del genere, non si sa ancora come definirla. La cosa importante per cui questa più o meno la cito spesso è il fatto estetico. Ripeto, ora non riuscite forse a vederla, forse la vedete meglio qui, però è veramente basica, cioè niente di, è una lettera scritta a macchina. E è importante perché rimanda al tema di come la faccio, cioè lo strumento tecnico, no? Perché tutte le storie, che sia dell'editoria, che sia del cinema, che sia la fotografia, l'elemento strumentale, tecnologico, cioè con cosa lo facevo, è strettamente connesso al risultato, no? È chiaro che con il daguerrotipo e le fotografie erano una cosa, oggi col cellulare sono un'altra, no? Perché cambia lo strumento. A questo periodo, fine 1920-30, Stati Uniti, teniamo presente che quello che veniva realizzato con uno strumento che forse conoscerete, a scuola nessuno conosce, che sono molto più piccoli, che è la carta carbone. Ok? Qui tutti sapete cos'è la carta carbone, quindi automaticamente avrete capito il livello di malattia mentale che avevano questi che facevano per 10 pagine 50 copie, cosa voleva dire. Voi lo sapete cosa vuol dire fare 50 copie con la carta carbone di un'azienda, vuol dire riscriverla tutte le volte. Ok? Quindi okay, diciamo che la passione c'era, mettiamola così, la volontà c'era. prima fanzine, prima volta che si parla della fanzine, cioè la prima volta in cui in una rivista, in una fanzine esiste, compare la parola fanzine, è nel 1940, in una fanzine che poi oltre a questo non serve a nulla, nessuno la conosce, è veramente una delle infinite produzioni di questo tipo, però questo signore, Russell Chevenet, realizza una zine dove ci scrive fanzine, che è l'unione di due termini, no? Che sono fan e magazine. Ok, facile, bene. Perché non venite a me forse, almeno sento meno solo. Un aspetto, questa slide la metto spesso perché secondo me rimanda al concetto iniziale, il fatto che abbiamo detto all'inizio, esigenza quasi naturale dell'essere umano di esprimere e condividere. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che le fanzine l'hanno fatte in americani negli anni 30 perché lì c'era un conglomerato di personaggi pazzi, di intelligenze, con la fantasia. No, esprimersi e condividere appartiene a chiunque. Quindi questo tipo di approccio, che si chiami fanzine o meno, lo ritroviamo a latitudini estremamente differenti e in contesti culturali anche veramente distanti. Quindi, con tutte le dovute differenze, un altro esempio di questo modus, di questa esperienza, è il cosiddetto Samstat. Samstat erano dei prodotti editoriali realizzati, diciamo, nell'est Europa, in quello che era il blocco sovietico, forse lo risarà, non chi lo sa, sapendo come va il mondo oggi, però sostanzialmente erano degli altri tipi di prodotti editoriali realizzati non più tanto per parlare di fantascienza e astronavi, avevano un po' altri problemi loro, ma per far circolare libri, testi che altrimenti non sarebbero potuti circolare, e quindi si camuffava, si riscrivevano, si mascheravano anche libri dell'Occidente, diciamo, che in Russia non potevano circolare, ma alla base capite bene che c'era la stessa identica approccio, la stessa identica idea, ho bisogno di esprimersi e ho bisogno di esprimermi insieme agli altri, ok? Potremmo fare altri esempi, in Giappone c'erano dei prodotti che si chiamavano Donishi, che erano sostanzialmente delle fanzine a fumetti, poi da lì, tempo sono nati quelli che poi oggi sono manga, ok? Però alle origini, quindi più o meno contemporanei, negli anni 30 e 40, c'erano questi prodottini che i ragazzi giapponesi utilizzavano per ribellarsi soprattutto ai vincoli, no, della cultura estremamente tradizionale del Giappone. Vado veloce. Un aspetto interessante, queste diciamo sono aneddotiche, dentro il mondo delle fanzine nasce per esempio Superman, personaggio del fumetto, forse poi ha avuto un discreto successo anche dal punto di vista commerciale, no? Nasce in una fanzine del 33 che si chiama The Reign of Superman, che anche questa discretamente triste, esteticamente fatta sempre con il ciclostile. Però dagli anni 40-50 in poi, sbagliato con la carta carbone, dagli anni 50 in poi, con la diffusione di nuovi strumenti, vedi ciclostile, e l'ampliamento a dismisura di queste fanzine che non erano più solo per pochi fissati con le astronavi, esplode il fenomeno. Quindi cosa vuol dire? Esplodono i generi, di varie categorie, sottogeneri, eccetera, eccetera. Quindi si vedono fanzine, per esempio, interamente dedicate alla musica. Forse non è del tutto conosciuto il fatto che, per esempio, nel 67 a San Francisco nasce una fanzine che viene venduta nei primi due numeri per strada, scambiata con altre fanzine che si chiama Rolling Stone, che poi anche lì ha avuto un suo, diciamo, percorso abbastanza, diciamo, di successo, no? E altre, Ulla Baloo, eccetera eccetera. Qui arriviamo agli anni 60, nostro viaggio super veloce, e notiamo come alle fanzine, che come abbiamo detto è un prodotto sostanzialmente privato, intimo, no? Io ho voglia di parlare di una cosa, ne parlo e cerco chi ne vuole parlare con me, però è un qualcosa di intimo, di personale. Io sono fissato con la pizza, chi è che con me ama la pizza? Ci scambiamo le nostre robette, ok? A questo si aggiunge negli anni 60 e 70 un qualcosa che vedete benissimo se andate di là nel market della mostra, ricorda che non c'è, cioè le riviste della controcultura, che è un'altra cosa. Perché è un'altra cosa? Perché l'esigenza è di condividere e di esprimersi, ma è un'esigenza che si basa su un obiettivo ancora più complicato, differente. Non più voglio parlare di un aspetto e cerco una persona che ne parli con me, no. Tipicamente negli anni 60 e 70 gli obiettivi erano abbastanza elevati, no? Quindi io voglio cambiare il mondo, io voglio cambiare il sistema, io voglio rovesciare il potere, io voglio cambiare le dinamiche operaie, autonomi, eccetera, eccetera. Quindi le riviste occupano uno spazio differente, dove non è più l'individuo o le singole entità che si esprimono, ma sono i collettivi. Quindi no, le famose riunioni infinite a voto alla maggioranza, dove dovevano tutti esprimersi, eccetera, eccetera, no, questa estetica da collettivi studenteschi, movimento operaio, no? Le riviste nascono in quel contesto lì, quindi in contesti di collettività, di unione di tante persone, di democrazia veramente orizzontale, di partecipazione. Così ci sono due aspetti differenti che ci accompagnano ancora oggi. Quando Filippo parlava prima di underground, no? Underground, se si parla di underground press, per dirla all'anglosassone, l'underground press è un qualcosa che, anche banalmente cercando la Wikipedia, non vi rimanda alle riviste della psichedelia, alle riviste degli anni 60, vi rimanda a quella che era il vero concetto di underground press, letterario, cioè letteralmente underground press è editoria sotterranea, cioè in italiano clandestina. Quindi il termine underground press storicamente rimanda a tutte quelle riviste create, realizzate negli anni 30 e 40, soprattutto in Italia e nei Paesi Bassi e in Francia, cioè in tutti i paesi che erano sotto il dominio fascista / nazista. Quella è l'editoria underground, dando la definizione storica. Poi con il tempo, con gli anni 60, è cambiata, grazie appunto all'introduzione del ciclostile, prima in Olanda con il movimento Propos e le prime riviste, poi soprattutto tutta una serie di prodotti che, ahimè, non vi potete gustare, ma già di là c'è degli esempi interessanti, ripeto, però partendo dall'Olanda, poi l'Inghilterra, poi soprattutto gli Stati Uniti, dal movimento Propos, poi in Inghilterra c'era Oz, c'era International Times, negli Stati Uniti ce n'era veramente un'infinità, si contano circa 12.000 riviste realizzate solo negli anni 60 in America, fuori dal circuito mainstream, quindi anche lì sottocategorie, per darvi un'idea c'erano le cosiddette GA, la cosiddetta GI Press, erano le riviste underground che venivano realizzate dai militari in Vietnam per sputtanare la narrativa americana della guerra, ok? Quindi in forma anonima questi mandavano gli articoli, in America c'erano quelli che le montavano e le distribuivano per spezzettare quella che era l'America che vinceva la guerra, invece proprio non andava così. La psichedelica, quindi tutto il mondo della psichedelia, eccetera, eccetera. C'era veramente un'infinità di riviste. Anche in questo caso l'obiettivo qual era? Era cambiare le dinamiche di potere. Ok? Prese pezzo per pezzo, prese nella loro complessità, cambiare le lotte studentesche, cambiare i media, quindi la comunicazione, la televisione, l'editoria, eccetera, eccetera, cambiare il rapporto con le droghe, quindi nel 1966 viene messo al bando l'LSD, nasce tutta una parte di editoria che fa di questo una lotta. Ovviamente la legalizzazione della marijuana, i Times, una rivista che ancora oggi nasce in questo periodo, lotte di genere, lotte delle minoranze, i famosi Black Panther avevano una loro rivista che tira a un certo punto 150.000 copie in tutti gli Stati Uniti, la rivista si chiamava con tanta fantasia Black Panther. Qui c'è alcune immagini della rivista del Black Panther. Anche in Italia, come sempre, forse non arriviamo proprio subito, però arriviamo, e quando arriviamo anche soprattutto in ambito grafica, design, con tutti i crismi, cioè, finché si dica la nostra figura la facciamo sempre e nemmeno poi così male. Quindi in Italia negli anni 60, e nello specifico l'anno preciso è il 66-67, in cui esplode il fenomeno, abbiamo il giovane Fanzinaro, esplode questo fenomeno delle riviste indipendenti, e in Italia esattamente succede la stessa cosa. Nascono riviste da quelle più barricadere, più, come dire, esteticamente tristi, più dove l'esigenza è comunicare, non tanto come, ma comunicare, i mezzi sono quelli che sono, di là vedrete sempre l'edicola che non c'è, ad esempio il Mondo Beat, che è fatto con il ciclostile della sezione Sacchi e Vanzetti Anarchica di Milano, presieduta tra l'altro da Pinelli, quindi il cerchio alla fine, se ci fate caso, gira e torna. Chiudiamo la cosa. Ma si va anche verso quello che, insomma, in Italia tutto sommato alcune cose le abbiamo sempre sapute fare, no? Quindi se andate di là vedrete l'esempio di un'altra rivista che era Pianeta Fresco, che è una rivista del 67, uscita in due numeri, che quasi unanimamente è considerata una delle riviste più belle della storia dell'editoria, non underground, in generale, cioè è un'opera d'arte su carta, fatta non a caso da Ettore Sozzas, che cioè, proprio, non era proprio l'ultimo, no? Non era uno che aveva occupato uno stabile, no? Era uno già dei più affermati grafici e designer italiani, però che si cimenta con questo linguaggio, con i mezzi che aveva, che non erano proprio basici, però che si cimenta con questo linguaggio, che è l'editoria indipendente, e lo fa ovviamente con le sue competenze, e quindi realizza, ripeto, due numeri, uno spettacolo, visivamente una cosa eccezionale, e lo trovate di là. Qui ci sarebbero alcune pagine per farvele vedere. Velocissimamente arriviamo alla fine, perché negli anni dopo cosa succede? Sempre tecnologia, siamo partiti dalla carta carbone, siamo passati al ciclostile. Cosa succede? Cosa arriva dopo il ciclostile? La Xerox, la vincitrice, ha vinto una fanzine, poi può passare di là.
Davvero?
No, non ce l'ho da regalare, però passa qualcosa da regalare. Passa, ce l'ho. Arriva la Xerox, no? Quindi la cosiddetta fotocopiatrice, la migliore amica di tutti i fanzinari, nonostante internet, nonostante decenni che passano, quello che volete, la fotocopiatrice è sempre la fotocopiatrice, non ti abbandona mai, ancora avrebbe ampi margini di sperimentazione, ma soprattutto cosa fa la fotocopiatrice? Ridà, come si dice dalle mie parti, ridà gas alla moto, no? Quindi ridà slancio a tutta questa produzione fanzinara, soprattutto, che accompagna il movimento tipico della fotocopiatrice. Il movimento parte dal contesto musicale, ma poi si allarga, cioè il movimento punk. Ok, quindi negli anni 80 il punk è come se mettesse il turbo alla produzione fanzinaria, ok? Quantitativamente e qualitativamente. Quindi, per capire bene, questa la uso sempre perché secondo me è proprio perfetta, cos'è l'editoria fanzinara nel periodo punk e in generale quella che poi viene chiamata etica del do it yourself, come diceva Filippo, l'autoproduzione. Non ti piace come parlano di pizza sui giornali? Vai e fatti la tua rivista sulla pizza, non hai scuse, non rompere i coglioni, cioè la devi fare, fatela da sola, ok? Se no, taci, è inutile stare poi a traccheggiare tanto. E il punk su questo ha costruito tutta la sua storia, in questo approccio, e non la vedete, ma una rivista, una zin del 77, anno nobis del punk, che è Sideburns, una rivista di Londra, c'è una rivista infima che nessuno conosce, che non ha avuto nessun tipo di importanza storica, ha però è una delle più citate perché c'ha questa paginetta, una paginetta dove molto brutalmente ci sono tre accordi, dove c'è scritto questo è un accordo, questo è un altro accordo, questo è il terzo accordo, vai e fatti la band, punto. Questo è il punk, questa è la fanzine, questo è l'approccio all'autoproduzione, senza stare tanto a costruirci filosofie intorno. Non ti piace quello che c'è, fai e fatti il tuo, punto, ok? Potevo dire questo, però in un minuto avrei finito tutta la mia dissertazione, quindi dovevo costruirci un po' intorno schederie, robe varie. Esempi di fanzine punk ce ne sono veramente un'infinità, quindi vado abbastanza veloce al termine, perché dicevo l'ultimo passaggio, quello che poi porta alla domanda, no? Almeno per quanto mi riguarda, fino a qui tutto sommato, come dire, una sorta di coerenza di fondo ce l'avrei anche trovata, no? Abbiamo detto all'inizio alcuni aspetti per cui cercare una distribuzione alternativa, pochi mezzi, l'importanza di esprimersi, l'importanza di condividere, l'importanza di cercare dei circuiti alternativi che ci differenziassero dal cosiddetto mainstream. Diciamo, queste, no, sono le caratteristiche che abbiamo un po' individuato. Negli anni 90, arrivo del web, quindi dalla Xerox, si arriva a un'altra innovazione tecnologica, internet, c'è una prima, per la prima volta si avverte una leggera flessione della produzione fanzinaria. Perché? Perché c'è web, quindi la gente poi in massa dentro internet, nonostante che quando pigiavi connetti partiva per un quarto d'ora, poi funzionava, per una pagina un'ora, si scaricava una canzone, si diventava vecchi. Ecco, questo però era il nostro mondo, e in questo mondo cosa si vide? Si vide che chi aveva voglia di parlare, di confrontarsi, di creare contenuti e condividerli, lo faceva non più solo sulla carta, ma anche in quelli che erano dei primi esperimenti di portare questo approccio nel mondo digitale, quindi i forum, ricordate tristissimi i forum con la grafica veramente basica, dove non potevi metterci niente, dopo i forum i blog, dopo i blog in maniera si vedeva che avevo visto, dopo i forum i blog, dopo i blog i social, che hanno inglobato tutto in maniera onnivora, hanno piallato tutto e hanno buttato tutto dentro. Senza ora entrare nella feroce discussione su che potremmo aprire sul mondo dei social, andiamo avanti e riprendiamoci la carta, ritorniamo a vedere, ma la carta poi cosa fa? È definitivamente sparita? Ricordate, forse qualcuno si ricorda quando la leggenda narrava la carta è finita, i libri moriranno, non si leggerà mai più su carta, eccetera, eccetera. Sì, queste cose sono vere, nel senso che i quotidiani non vendano più, non credo che dovrebbe venire a dire io, non so quanti di voi hanno comprato un quotidiano nell'ultimo mese, neanche uno. Neanche uno. Allora, questa è in linea con le classiche, quindi siete giovani dentro. La carta invece resiste, perché la carta resiste, non c'è niente da fare, la carta resiste per mille motivi che ora non andiamo a indagare. E uno dei fenomeni per cui la carta resiste è qualcosa che possiamo definire un approccio, o comunque degli aspetti che riguardano proprio il modo con cui noi comunichiamo, con cui noi impariamo, con cui noi diamo senso alle cose, le informazioni come le recepiamo, che cosa ce ne facciamo. Io ho individuato due o tre aspetti che sono abbastanza, secondo me, ormai condivisi, conosciuti e come dire, abbastanza standard, si sanno, nessuno ormai si sorprende più di questa roba. Uno è tutto quel mondo che ha preso il termine slow, no? C'è stato prima lo slow food, poi c'è stato lo slow web, poi addirittura è arrivato lo slow journalism. Quindi tutto questo movimento, tra virgolette, che è più un approccio culturale, in cui al centro non c'è più lo scrolling continuo, non c'è più... Cosa c'è ora? L'ultima notizia qual è? C'è il breaking news, tutto questo mondo qui, ma aspettiamo un secondo per leggere questa cosa che mi interessa, mi ci vuole 3 ore, mi prendo 3 ore, punto, no? Cioè vivere e fruire della comunicazione, delle informazioni con un tempo che è differente dalla fretta, dall'ultimo minuto, dall'ultima notizia, che è un po' quello che ci circonda, no? Più o meno. Quindi questa cosa qui, cioè prendersi del tempo, per fare le cose che ci piacciono. E dall'altra, l'altra parola è quella dell'overload, quindi del sovraccarico, cioè quanto durante la vostra giornata siete massacrati, bombardati di input, di informazioni che vi interessano, che non vi interessano, che andate a cercarvi voi o che vi impongono da fuori sul telefono, sullo smartphone, le mail, le notifiche, le newsletter. Quante sono? Troppe per noi, troppe per la capienza cognitiva del nostro processore, che è il cervello. Quindi andiamo fuori, come se mettiamo troppa acqua nella pentola, poi esce. Ok? Il problema è che quella che esce non è per forza l'acqua che noi non ci interessa, esce quella che è troppa. Quindi a volte esce quella che ci interessava e ci rimane addosso la schifezza. Ok? Quindi anche qui selezionare, prendersi del tempo e selezionare le cose che davvero ci interessano. Da questo tipo di contesto nasce tutto quel fenomeno che sono i cosiddetti nuovi magazine indipendenti. E ritorna questa parola. Siamo arrivati alla fine, tranquilli. Io non so quanti di voi hanno familiarità con il mondo dei nuovi magazine indipendenti. Si tratta di riviste che, rispondendo un po' a quei criteri che dicevo prima, per esempio, hanno una cadenza quadrimestrale, semestrale, annuale, cioè dilatatissime. La maggior parte esce una o due volte l'anno, non di più. Quindi voi ve le dovete leggere in sei mesi. Avete un anno a volte per leggervela, perché il tempo che ci vuole, non c'è bisogno di uscire ogni settimana. Esce quando c'è la notizia, quando abbiamo i contenuti giusti e le foto giuste, il materiale giusto. Intorno a questo fenomeno dei magazine indipendenti, che ha i suoi personaggi, innovazioni, capostipiti, eccetera, eccetera, si sta creando, ormai da più di un decennio, in Inghilterra ormai sono quasi 25 anni che c'è, in Italia possiamo dire un decennio che il magazine indipendente ha preso un po' piede, si sta creando una sorta di cultura del magazine, ok? Quindi cosa vuol dire cultura del magazine? Vuol dire tutta una serie di esperienze, persone, attività che propongono il magazine al lettore in un modo del tutto particolare, in un modo che volutamente si discosta dalle riviste mainstream, l'Espresso, Rolling Stone, Esquire, Vanity Fair, cioè quello che vi pare, le riviste che trovate in edicola, per capirsi. Si parla quindi di nuovi magazine indipendenti quando si parla, per esempio, di distribuzione alternativa. I magazine indipendenti non li trovate in edicola. Hanno, e arriviamo un po' al tema dell'incontro, quindi alla fine, hanno una parte di coerenza e continuità con quello che abbiamo detto finora per le fanzine e le riviste. Quindi hanno questa voglia di approfondire degli argomenti in maniera differente rispetto a quello che è, diciamo prima, il mainstream. Quindi si diluiscono nel tempo, chiedono al lettore un'attenzione più rilassata, più distesa, più interessata a determinati temi, sempre però più di nicchia, sempre più specifici. Ci sono magazine indipendenti, uno dei più famosi si chiama Broccoli, è americano, e è un magazine fatto da femministe che si autocoltivano la marijuana in casa. Cioè proprio, ok, quando si parla di target specifici, questo è cioè proprio per loro. Come ci sono magazine fatti per le ragazze che hanno i capelli rossi, ok, neanche le persone, le ragazze, cioè proprio settori veramente di nicchia, no? A cui si produce contenuti long form, quindi molto lunghi, molto belli, molto approfonditi, e si dà 6 mesi di tempo per studiarsi, di leggere e imparare. Quindi c'è, da un certo punto di vista, una sorta di continuità nel cercare di rispondere in maniera differente rispetto a quello che è l'editoria classica. dall'altra però, e qui parte, spero, anche per appunto lì come discussione, non più come slide, eccetera, eccetera, bla 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 vario, c'è quel famoso detto, non so se c'è anche qua su da noi, però c'è poca spesa, molta resa, ok?
Ok.
Poca spesa, molta resa potrebbe essere il sottotitolo di tutto quello che abbiamo visto fino agli anni 90. Non c'ho una lira, faccio la fanzine. C'ho pochi soldi, però devo arrivare a più persone possibili perché devo cambiare il mondo, devo parlare della pizza e degli alieni. Cioè, c'ho poco, poco competenze, pochi strumenti, pochi soldi, ma ricerco molta resa, cioè più persone possibili e nelle forme che io mi invento, no? Distribuzione per strada, eccetera, eccetera. Se prendiamo questo, lo stesso claim, poca spesa, molta resa, io oggi non lo faccio in magazine indipendente, io oggi vado online. Poca spesa, zero o poco più, molta resa. Target potenzialmente sterminato, infinito, ok?
Tutto il mondo.
Quindi inizia a vedersi delle, non dico crepe, però delle discontinuità, dei cambiamenti, non è più uguale. Un altro aspetto che si può mettere in evidenza per sottolineare il fatto che quello che oggi viene chiamato indipendente, alcune cose, in questo caso parlo del magazine, non è, o comunque cortocircuita con quello che è il concetto storico, no? L'indipendente che abbiamo visto. Perché andare a cercare la nicchia? Perché io mi voglio riferire solo a quelle donne che hanno i capelli rossi? Prima apriamo, no? Prima l'idea era aprire più persone possibile, devo arrivare dappertutto, devo sensibilizzare tutti, devo arrivare a far partecipare più persone possibili. Oggi è diverso, oggi si ricerca sempre di più la nicchia di appassionati.